State ascoltando SBS Italian.
8:34, io sono Andrea Pagani, voi siete, insieme a Carlo Reglia, voi siete all'ascolto in diretta o in streaming del programma italiano di SBS di questo venerdì 31 ottobre del 2025. Questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere, ebbene questo è il momento per farlo, e potete farlo anche al di fuori di questa finestra che abbiamo ogni due settimane, facendo così, scrivendo una bella email a italian@sbs.com.au. Non vi risponderemo noi, ma vi risponderà l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che stamani con noi in diretta. Emanuela, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Emanuela. Allora, partiamo dai numeri dell'immigrazione, che quest'anno sarà probabilmente superiore del 15% rispetto alle previsioni del Ministero del Tesoro. Questo dopo che il governo ha accelerato l'evasione delle pratiche dei visti per studenti internazionali, abbassando il rating di rischio di 13 università, tra le quali la Griffith University, la University of Wollongong, anche quella di Western Sydney University. Allora, spiegaci innanzitutto cos'è questo rating di rischio e poi che effetti avrà questa decisione del governo?
Sì, esatto, è un sistema che il governo australiano utilizza per classificare le università e più in generale tutte le scuole che offrono corsi di studio per studenti internazionali in base al livello di rischio associato agli studenti che accolgono. Questi livelli di rischio tengono conto di vari fattori: da un lato del comportamento passato degli studenti, quindi se hanno rispettato le regole del visto, frequentato regolarmente i corsi e mantenuto lo status legale in Australia, e dall'altro del paese di passaporto degli studenti, che incide molto. Infatti alcune nazionalità sono considerate più a rischio di altre e questo influisce sul livello complessivo di rischio per la scuola. Per capire se una scuola ha un livello di rischio basso o alto, basta andare sul sito del Dipartimento di Immigrazione, dove c'è una pagina dedicata dove si inserisce il paese di passaporto e l'istituto presso cui si intende studiare. Poi il sistema mostra automaticamente quali documenti sono necessari per la richiesta del visto, e se nella lista vengono inclusi documenti relativi al proprio livello di inglese, al proprio status finanziario, allora significa che quella scuola con quel tipo di nazionalità ha un livello di rischio alto. Di conseguenza il Dipartimento di Immigrazione vuole accertare che lo studente che si iscrive al corso in quella scuola venga effettivamente con il proposito di studiare e abbia quindi fondi sufficienti per mantenersi e un livello adeguato di inglese per seguire le lezioni. Fino a poco tempo fa tutte le università australiane avevano un rating basso, quindi virtuoso. Dopo la pandemia però, con il ritorno degli studenti internazionali, il governo aveva irrigidito il sistema, alzando un po' il livello di rischio di diversi atenei, soprattutto rispetto agli studenti indiani e nepalesi. Infatti alcune università non stavano più accettando le iscrizioni da molti di questi studenti, in quanto i visti venivano comunque rifiutati. Con la decisione recente di abbassare nuovamente il livello di rischio di 13 università, si torna sostanzialmente alla situazione pre-Covid e quindi l'interesse ad iscriversi da parte di alcuni studenti che prima venivano esclusi potrebbe ritornare. Però se andiamo a vedere le statistiche, vediamo che la maggior parte del crollo di studenti l'anno scorso ce l'hanno avuto i corsi vocational e i corsi di inglese, per cui anche se ci sarà un piccolo aumento degli iscritti universitari, bisognerà vedere come si comporta il governo con gli studenti per i corsi dei college, che sono quelli appunto più colpiti. Se rimane molto severo con i visti, probabilmente un grande aumento totale non ci sarà, in quanto comunque l'università durante questi ultimi anni se la sono passata sempre comunque molto bene.
Quindi 15% con degli asterischi?
Direi di sì, assolutamente, perché alla fine è sempre il governo che decide quanti visti dare. Siccome l'università in teoria avrebbero un numero massimo di studenti da accettare ogni anno, secondo me questo numero molto più alto non ci sarà se parliamo di studenti. Poi magari potrà aumentare anche per altri motivi, per altri visti.
Spostiamoci adesso, Emanuela, in Western Australia. Il governo federale ha delineato dei piani per ridurre l'assegnazione del cosiddetto State Nominated Migration Program, il cui acronimo che tanto piace al dipartimento, tanto piace l'acronimo in sé, ecco, gli acronimi piacciono, scusate, mi ero confuso, ma piace e piacciono, ho fatto, ma ne sono uscito in piedi. SNMP è l'acronimo, il programma di immigrazione nominato dallo Stato da 5.000 a 3.400 posti per l'anno 2025-2026, con una diminuzione in questo caso del 30%, proposta che fa parte di un più ampio adeguamento nazionale per gestire il numero delle nomine statali e a snellire l'elaborazione dei visti. Ecco, puoi raccontarci i dettagli e anche le motivazioni di questa scelta, Emanuela?
Dunque, qui stiamo parlando dei visti 190 e 491, ossia delle nomination che gli stati devono effettuare per far sì che i candidati possano richiedere questi visti appunti. Le nomination sono le procedure burocratiche attraverso le quali gli stati scelgono da una graduatoria i candidati più appetibili per la loro economia e gli concedono una nomina per poter poi richiedere il visto e potersi trasferire in quello stato a lavorare e a vivere. Intanto specifichiamo che il numero di nomination concesse dal governo federale agli stati è un numero diverso dai visti programmati per l'anno finanziario. Numero di visti che tra l'altro quest'anno è rimasto invariato, nel totale per tutti gli stati a 33.000 come l'anno scorso. Perché sono numeri diversi? Perché il numero dei visti viene gestito dal governo federale, quindi dal Dipartimento di Immigrazione, che segue le direttive appunto del governo federale per quanto riguarda sia il numero massimo da concedere ogni anno, sia le tempistiche utilizzate per evadere le pratiche. In questo senso le tempistiche hanno un notevole significato perché le nomination che il governo concede ad uno Stato quest'anno verranno processate sotto forma di visto probabilmente tra 2 anni. Questo perché i tempi di attesa per il visto 190 e 491 arrivano attualmente a 26 mesi. Quindi il governo federale dice al Premier del Western Australia, preoccupato di non avere abbastanza lavoratori per il prossimo anno, che comunque il numero dei visti per il prossimo anno non cambierà, in quanto ci sono in coda ancora tutti quelli che hanno ricevuto una nomination nei 2 anni passati. E quindi giustifica la riduzione come praticamente un modo per diminuire il numero delle pratiche in coda. Presuppongo che se effettivamente il governo federale attuerà questa diminuzione di nomination, lo farà probabilmente anche su altri stati, non solo sul Western Australia. Per il momento gli stati stanno procedendo con le nomination a numeri molto bassi, qualche centinaio, che sono stati concessi ad interim fino a quando il governo deciderà i numeri definitivi. Quello che il governo federale però non dice, da brava ricercatrice sono andata a guardare le statistiche, è che la maggior parte delle persone che fanno i visti nominati dagli stati si trovano già in Australia. Quindi questi 2 anni di attesa li passano praticamente avendo un bridge in visa e continuando a rimanere a lavorare in Australia. Diminuendo il numero delle nomination significa che tra gli altri potenziali candidati che potrebbero avere una nomination il prossimo anno ce ne saranno diversi che rimarranno senza, perché appunto non ci saranno abbastanza numeri, abbastanza posti da concedere e di conseguenza non potranno poi richiedere il visto e mettersi in coda, ma dovranno trovarsi alternative o lasciare l'Australia. Quindi non so se questo sia uno dei tentativi tra gli altri da parte del governo federale di tenere basso il numero della migrazione netta nei prossimi anni.
Che è un pensiero, un retropensiero che insomma sempre è anche normale avere. Siamo insieme a Emanuela Canini, agente di immigrazione, che ci sta parlando delle ultime dal mondo dei visti dell'immigrazione Down Under e risponderà anche alle nostre domande tra poco, a Italian, anzi alle vostre, visto che io e Andrea di domande ne abbiamo poche, perché fortunatamente un visto
ce l'abbiamo. Esatto.
italian@sbs.com.au. Prima però di parlare di queste domande, una micro notizia che ci dà uno spunto per un discorso più ampio. Sono infatti da poco terminate le selezioni per le nuove assunzioni nei tribunali che si occupano degli appelli per quanto riguarda i visti, e nel frattempo è stato proprio reso pubblico il rapporto annuale dei tribunali. Allora, una domanda in due parti per te, Emanuela: nuove assunzioni significa taglio dei tempi dei ricorsi o no? E poi cosa ci dicono questi numeri sullo stato di salute dei tribunali?
Sì, sono stati assunti 35 nuovi membri del tribunale che si aggiungeranno ai 309 già esistenti per appunto aiutarli a sbrigare gli appelli dei visti rifiutati e cancellati.
Ah, 35, mi aspettavo 3.500.
No,
ma insomma
magari.
Lavorano sodo.
Lavorano tantissimo.
Sì. Beh, diciamo che sicuramente l'intento è di diminuire le tempistiche, in quanto al momento ci sono quasi 60.000 case in coda, di cui 40.000 solo di
60.000 diviso 35,
quanto
il
workload di sti disgraziati.
Allora, mentre noi tiriamo fuori carta e penna, vai avanti.
Il Tribunale ha appena pubblicato il rapporto annuale, da qui possiamo vedere che appunto gli obiettivi che si era prefisso non sono stati raggiunti, ovviamente, in quanto avrebbero voluto completare molti più casi, ma presuppongo che l'esplosione di appelli per i visti studio li abbia spiazzati e messi in difficoltà. Parliamo ovviamente solo della sezione immigrazione, in quanto sappiamo che il Tribunale poi gestisce anche tutta un'altra serie di casi, come gli appelli per i sussidi sociali o le questioni di tasse e altre materie. E vediamo che gli appelli che riguardano l'immigrazione e la richiesta di asilo l'anno scorso sono stati circa 65.000 su un totale di 85.000. E nell'ultimo anno il Tribunale ha finalizzato soltanto il 37% dei casi di richiedenti asilo e il 28% di altri casi di immigrazione. Tra i casi finalizzati spicca il fatto che la maggior parte degli appelli si conclude con una vittoria dell'appellante. Evviva!
E meno
male. Sì, in particolare nei visti studio e nei visti di lavoro, mentre chi tende di più a perdere l'appello è chi è coinvolto in questioni penali o di cittadinanza. E un altro aspetto interessante è vedere che il numero dei ritiri degli appelli per i visti studio è notevolmente alto, circa un terzo del totale. E questo può significare che molti studenti si sono resi conto che non avrebbero vinto o semplicemente hanno voluto prendere tempo per organizzare la partenza dall'Australia o cercare altre alternative che poi si sono o non si sono verificate, non lo sappiamo. Speriamo quindi che questi nuovi arrivati in tribunale possano contribuire almeno un po' a diminuire i tempi di attesa, ma questo poi dipenderà anche molto da quanti visti verranno rifiutati il prossimo anno e che magari si andranno ad aggiungere appunto al
quei 60.000. Anche se ce ne fossero zero, ho fatto un rapido calcolo, ognuno di loro avrebbe 1714 pratiche da risolvere. Se lavorassero tutti i giorni dell'anno, incluse domeniche e public holiday, con 5 pratiche al giorno la sfanghiamo in un anno, siamo pari.
Perfetto. Allora, perché farli uscire di casa quando possono rimanere giorno e notte
working
a fare
home,
pratiche?
Working from home. Sempre. Comunque, brevissimamente, Manuela, concludiamo con una domanda che ci è arrivata appunto a italian@sbs.com.au. Ci scrive Ferdinando e ci dice: mia madre vorrebbe tornare in Australia dopo 11 anni dall'Italia, era residente per oltre 23 anni ma non ha mai avuto la cittadinanza, è difficile per rientrare? Secondo voi avrà bisogno di un visto australiano? Ferdinando aggiunge anche che al momento sta facendo una pratica che si chiama RRV, un altro acronimo, Return Resident Visa, quindi percorso giusto, soprattutto è complesso?
Il percorso è giusto in quanto il rinnovo della residenza permanente corrisponde appunto alla richiesta di un Return Resident Visa. Questo visto viene concesso normalmente per 5 anni a chi vive regolarmente in Australia, ma se il richiedente non ha vissuto in Australia per almeno 2 anni negli ultimi 5, questo visto verrà dato soltanto per un anno e a certe condizioni. Il requisito più importante è infatti quello di dimostrare di avere dei legami solidi con l'Australia, che siano di tipo familiare, lavorativo, sociale o finanziario, ma che siano soprattutto convincenti e dimostrino che il richiedente voglia continuare la sua vita in Australia.
Questo perché la residenza scade dopo un certo periodo, se non ritorna. Lei ha detto che dopo 11 anni ha passato 11 anni in Italia.
Esatto, in realtà allora legalmente diciamo che la residenza non scade mai, cioè nel senso che se uno sta in Australia, vive in Australia, può viverci tutta la vita, è solo se esce dal paese che scade, quindi si chiama la travel facility, è quella che scade e che dura 5 anni, quindi se tu esci dopo questi 5 anni, quindi dopo la scadenza, e non dimostri di aver vissuto in Australia almeno 2 anni su 5, non puoi ritornare perché la travel facility è scaduta. E chiaramente per evitare di trovarsi in queste situazioni consiglio sempre, per chi ha la possibilità, di ottenere la cittadinanza australiana, appunto in modo da non dover avere più l'obbligo di rinnovare il visto. Nel caso della madre del nostro ascoltatore, che è stato assente per 11 anni dall'Australia, deve dimostrare appunto che ha dei legami con l'Australia. Se ha già richiesto il visto e non ha allegato nessun particolare documento per dimostrare questo requisito, può star ben sicura che il Dipartimento di Immigrazione glielo chiederà. A quel punto, se non sarà soddisfatto della documentazione che provi questi legami con l'Australia, il visto verrà rifiutato. Quindi, ad esempio, la signora dovrebbe dimostrare che ha, non so, una casa di proprietà in Australia, oppure dei conti correnti con dei risparmi, o appartiene a qualche associazione australiana.
Avere un figlio
sociali.
Non basta, visto che il figlio è qua?
Mi pare di aver capito che il figlio è in
No,
Italia,
no,
ma
no,
che figlio è qua?
il figlio è qua, il figlio è qua.
Il figlio, sì, allora la presenza del figlio, se è cittadino australiano, è ottima, ad esempio.
Ok, vale,
Però c'è un'altra cosa, se non è più tornata in quegli 11 anni di assenza, neanche con un visto turistico, ed è stata assente per più di 5 anni, dovrà dimostrare delle ottime ragioni per cui non è potuta tornare. Concludo dicendo che ci sono diverse clausole di legge che permettono di gestire questi 5 anni di assenza, che poi siano totali o consecutivi a seconda se il visto si richieda fuori o in Australia. Infatti, a volte, se viene richiesto da fuori Australia, può essere rifiutato, mentre nelle stesse condizioni, se si richiede in Australia, potrebbe essere approvato, appunto perché ci sono delle piccole clausole diverse. Quindi bisogna vedere nello specifico tutti questi dettagli e decidere quale sia la strategia migliore, se fare la richiesta da fuori o venire in Australia con un turistico e poi fare la richiesta da dentro il paese.
Insomma, tante cose da prendere in considerazione. Comunque mi sembra un po' complesso, complesso ma
Lo
fattibile,
è,
giusto?
sì. Sì.
Complesso ma fattibile. Ringraziamo Ferdinando per la domanda, ma anche e soprattutto Emanuela Canini per le risposte come sempre precisissime. Emanuela, a fra 2 settimane.
Grazie, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.